Buongiorno, grazie di questo invito. Sono veramente grato sia al Costituente Terra Scuola sia al Liceo Keplero per questa opportunità per me di imparare innanzitutto e di discutere questi temi. Innanzitutto permettetemi di mettere al primo posto gli studenti, sono veramente insomma, lieto che adesso avremo una discussione su questo e naturalmente le persone che hanno fondato e sostengono il Costituente Terra sono interlocutori per me preziosissimi. Condivido subito lo schermo. Share. Dovreste vederlo. Vedete? Datemi una conferma. Sì, vedo annuire. Perfetto. Allora, parleremo di diritti digitali. Per prima cosa ci chiederemo che cosa sono questi diritti. Anzi, per prima cosa metto un cronometro per fare in modo di entrare nei tempi a me dovuti. Per non rubare tempo soprattutto alla discussione. Possiamo parlare di diritti digitali? E che cosa sono? Ha senso dire che un diritto è digitale? Vedrete, lo dico subito, ma ve ne accorgerete mentre parlerò, che io avrò più domande che risposte. E senza cercare la suspense, senza tenere nessuno sulle corde, dirò subito come finisce questa storia. Arriverò alla fine a dire che le risposte non le devo trovare io, qualcuna proverò a dare naturalmente, le risposte le dovranno dare nei prossimi decenni quelli che ci ascoltano, gli studenti del liceo Keplero e le persone fuori di retorica, diciamo, le persone di questa generazione soprattutto, perché questi temi diventeranno davvero fondamentali, sono già fondamentali oggi, ma immaginiamo facilmente quanto lo diventeranno tra 20, 30, 50 anni. Ora, se io spero di essere tra voi tra 20 anni, non sono del tutto sicuro di esserci tra 50 o 60 anni, avendo io 44 anni. Quindi veramente le risposte ai temi che io solleverò dovranno trovarle gli studenti e la loro generazione. Quel che voglio fare oggi è sollevare le questioni più che rispondervi. La questione è: esistono diritti digitali? Partiamo da questo. Nella nostra vita ci sono dei diritti. Ah, io non proverò neanche ad addentrarmi sulle questioni giuridiche perché sono laureato in lettere, non posso far altro che sollevare appunto qualche dubbio, qualche questione. Allora, è chiaro che noi abbiamo dei diritti nella nostra vita, il diritto alla proprietà, il diritto alla salute, che sono parte della nostra vita. Man mano che aree sempre più ampie della nostra vita migrano al digitale, è chiaro che sempre più diritti migrano al digitale. Cosa vuol dire questo? Faccio un esempio, per essere concreto. Il diritto alla riservatezza della Costituzione. Dato che parliamo di Costituzioni, partiamo da quella italiana. L'articolo 15 dice che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Se qualcuno mi intercetta la posta o un telefono, ecco, non lo può fare come lo facevano i fascisti senza farsi grandi problemi, ma deve esserci un ordine del giudice, per esempio l'autorità giudiziaria. Quindi libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione. Siamo nel 46, 47, 48, no? Del Novecento. Quando io ecco, non so se qualcuno, faccio come Cicerone, ma con meno abilità retorica, portando un oggetto sulla scena. Qualcuno di voi riconosce questo tipo di oggetto, no? Mi è arrivato proprio qualche giorno fa, è andato a fagiolo. Questa è una lettera di carta, me ne arrivano ormai pochissime. È un'amica americana, vedete, ci sono gli auguri di Natale. Me l'ha mandato anche perché era successo un evento particolare nella mia famiglia, quindi non è ormai normale che mi arrivino lettere di carta. Questi numeri che trovate a schermo sono così, per dare un'idea. Se nel 99, quando ho mandato la mia prima email, mandavo un'email a un'amica per giocare perché nessuno aveva l'email e su 20 lettere che mi arrivavano, 19 erano di carta e una era un'email. Poi piano piano nel 2010 mi arrivavano 10 raccomandate o lettere di carta, per lo più bollette o raccomandate o multe e 10 email. Nel 2022 ormai tutti i messaggi seri, dalle bollette alle raccomandate, alla tassa sulla spazzatura che devo pagare. E tutte le mie i miei messaggi di lavoro non sono più di carta, ma sono migrati al digitale. E mi può arrivare una lettera come questa in un'occasione particolare. Questo è un aspetto della mia vita che a poco migrato nel mondo digitale. Il diritto che era legato alla corrispondenza, cioè il diritto alla segretezza della corrispondenza, non è mai stato abrogato, che io sappia, quindi questo diritto è migrato al digitale. Le aree della nostra vita che migrano al digitale sono veramente tante e sempre di più, non c'è bisogno di dirlo, soprattutto dato che parlo soprattutto dei ragazzi di liceo che l'hanno ben chiaro, anzi, che neanche si ricordano quel che c'era prima. È la corrispondenza, lettere che diventano email, ma poi si evolvono ancora nel digitale in cose nuove, come i messaggi su WhatsApp o un post su Instagram. Se si può dire che l'email, che ormai per voi ragazzi è roba da vecchi, lo so benissimo, come Facebook è roba da boomer. Ecco, se L'email è una cosa da boomer perché è l'evoluzione di una lettera. Una storia su Instagram non è l'evoluzione di un film o di un cortometraggio, è una cosa ben diversa, no? Quindi le cose si trasformano fino a che non diventano cose nuove. Io ho un fascicolo all'anagrafe, no? L'anagrafe è l'ufficio in cui è scritto, insomma, del comune, in cui ci sono i miei dati anagrafici. C'è un fascicolo polveroso cartaceo in cui c'è scritto quando sono nato, chi sono i miei genitori, eccetera. Questo fascicolo sta migrando al digitale. L'altro giorno abbiamo rinnovato al comune una carta di identità e è stato fatto tutto al computer. Ecco, un altro aspetto della mia vita che passa al digitale, portando con sé dei diritti che preesistevano, cioè che queste notizie non siano messe su un manifesto e pubblicate in piazza, no? Quando sono nato o chi sono i miei genitori. I miei soldi, tutta quella grande parte della mia vita, adesso non so, purtroppo non avete il video, chiederei ai ragazzi di alzare la mano se ci tengono i soldi, no? I soldi sono una parte della vita di qualche importanza, che sta migrando in blocco al digitale. Ai tempi del Far West i miei soldi erano in banca, vuol dire che una mazzetta di bigliettoni in un villaggio del Far West. Era una mazzetta di biglietti verdi che stava dentro la cassaforte di una banca. Arrivava un bandito con con la mascherina, come siamo noi, però sugli occhi, e faceva con la dinamite esplodere, perché i miei soldi erano fisicamente in quella banca. Invece adesso i miei soldi io non li vedo, il mio stipendio è canalizzato sul conto, eccetera, eccetera. L'intero aspetto soldi è ormai virtuale, è ormai digitalizzato. Banche, pagamenti, tasse. Il commercio si sposta al digitale, la scuola, come dimostra la nostra presenza virtuale qui oggi, in una certa misura sta migrando in parte al digitale e quello che oggi è emergenziale diventerà strutturale. Una parte di questo digitale è qui per rimanere, come si dice in inglese. Quindi abbiamo, secondo me, due aspetti. Da un lato dei diritti, come quello alla segretezza della corrispondenza, che preesistevano, c'erano anche prima, e migrano al digitale, perché quella area della mia vita migra al digitale. E poi abbiamo un secondo punto. Nascono cose nuove. Cioè, una storia su Instagram o un video su TikTok è una cosa nuova, non è l'evoluzione della cinematografia di Sergio Leone. E nascono diritti nuovi. Quindi saranno questi i due punti che affronterò oggi. Prima cosa, diritti che esistevano già prima che migrano al digitale. Vedete qui in alto una sorta di indice, insomma, della mia presentazione. Diritti migrati. Ho fatto l'esempio prima della segretezza della comunicazione. Avevo il diritto alla segretezza, alla libertà della corrispondenza con la lettera di carta. Adesso ho lo stesso diritto migrato al digitale nell'email. Ma attenzione, qui nasce già un problema. Come vedete qui apro una questione. Non ce ne preoccupiamo più. Non appena questa attività, cioè scambiarsi messaggi, passa in digitale, non ci preoccupiamo più dei diritti. Quando io sottoscrivo un accordo con Gmail, con Libero, con Virgilio per aprirmi una casella di posta, sottoscrivo un contratto, anche se non con la penna. Sono i termini e condizioni e di solito vado con accetto, accetto, avanti, avanti, avanti. Sto sottoscrivendo un contratto, ma neanche leggo quel che c'è scritto. Anche quando installo Instagram, quando installo TikTok, quando installo WhatsApp, sto scrivendo un contratto con una multinazionale cinese o americana. Cinese nel caso di TikTok, americana in quasi tutti gli altri casi. Facciamo un esempio, immaginiamo una situazione per renderci conto di quanto sia cambiato il nostro atteggiamento, cioè che nel digitale non ci preoccupiamo più dei nostri diritti. Immaginiamo che nella nostra città, io sono originario di Agrigento, Palermo, ma ormai lavoro a Roma, quindi la nostra città, Roma, apre una nuova società di poste private. Avete presente Poste Italiane e poi ci sono le poste private, i Corrieri, cioè una nuova società che ti dice: guarda, io ti faccio lo sconto sulle raccomandate di carta, cioè quelle che costano 5 euro, io ti faccio uno sconto, te le faccio pagare 2 euro, ma a due condizioni. Uno, noi delle poste private possiamo leggere la tua posta. La raccomandata che tu mandi all'avvocato per far causa alla vicina di sopra che ti fa collare l'acqua, noi la possiamo leggere. La raccomandata che mandi a tua moglie o a tuo marito per divorziare con tutti i fatti tuoi lì dentro, noi la possiamo leggere, non solo. Ma la facciamo anche leggere alle agenzie pubblicitarie della tua città. Cioè, ci appuntiamo dati chiave sul tuo divorzio, sulla causa che stai facendo alla vicina. Condividiamo, diciamo, non le lettere, ma il profilo psicologico che ne viene fuori, lo condividiamo con l'agenzia pubblicitaria che ti manda pubblicità, che mette i manifesti pubblicitari nella tua città, o con i negozi che ce lo chiedono, o con l'assicurazione che ti vuole fare un'assicurazione sulla vita, o con la banca che ti vuole fare o non fare un mutuo, o con l'azienda che ti vuole assumere o non assumere, vuole sapere che storia tu hai alle spalle, che profilo psicologico tu hai. Noi sottoscriveremmo questo contratto con quelle poste private? Cioè, Saremmo disposti a mandare raccomandate a 2 euro invece di 5 euro ciascuna, o anche gratis invece di 5 euro ciascuna, a queste due condizioni? Probabilmente no. Perché? Perché sono un terrorista e ho qualcosa da nascondere? No, io non ho nulla da nascondere, ma ho molto da proteggere, naturalmente. Io non voglio far leggere le mie raccomandate all'agenzia di poste, e soprattutto non voglio che loro lo condividano con le agenzie pubblicitarie, con le banche, con le assicurazioni. Perché? Perché sono affiliato a Al-Qaeda. Io sto pubblicamente dimostrando in questo messaggio registrato che non sono affiliato a Al-Qaeda, però ho molto da proteggere e va da sé, se sono lettere di carta. Non appena si tratta di email, di messaggi Instagram, di Twitter. Invece, noi sottoscriviamo esattamente quel tipo di contratti, esattamente con quelle condizioni, e non ce ne preoccupiamo più. Quindi, primo problema, non appena i diritti migrano al digitale, noi non ce ne preoccupiamo più. Secondo punto, man mano che una lettera diventa digitale, che la nostra comunicazione diventa digitale, diventa una cosa nuova e quindi anche i diritti cambiano. Bisogna ripensarli, pensarli in modo diverso. Questa sarà la seconda parte e ultima parte della mia presentazione. Un aspetto tecnico, diciamo, per cui una lettera cambia quando diventa un'email è questa. Il postino può prendere questa lettera senza mai aprirla, senza farsene una copia, e consegnarla. Questa viene da Los Angeles addirittura, può fare il giro del mondo e nessuno deve farsene una copia. Cioè, è tecnicamente possibile consegnarla senza farsene una copia. Invece un'email, per come funziona l'email, funziona così. Virgilio deve farsi una copia della mia email sui suoi computer. An Può anche cancellarla dopo 10 minuti, però una copia se la deve fare. Cioè, dal mio computer cellulare, l'email deve passare ai loro computer e farsene, loro devono farsene una copia, se no non si può mandare l'email. Poi, se l'email arriva a uno che c'ha indirizzo nome, cognome, @gmail.com, anche Gmail deve farsi una copia di quell'email. E poi Gmail passa quella email al mio cellulare. Lo stesso vale per un TikTok, lo stesso vale per un messaggio Telegram o WhatsApp, una qualche copia. Il fornitore se la deve fare, così funziona. Si fa una copia almeno di due cose: il testo dell'email, caro amico, ti scrivo, e i metadati, cioè le informazioni sulle email. Virgilio, Gmail, Libero, Yahoo, si devono scrivere chi è il mittente, chi è il destinatario, quindi da Paolo a Giuseppe, data 24 gennaio, eccetera. Se lo deve proprio segnare, deve farsene una copia sui suoi computer. Questa è una cosa nuova. Capite dove voglio andare a parare? Cosa significa segretezza della corrispondenza in un contesto in cui il server, cioè il fornitore di servizi Gmail, per esempio, deve farsi una copia di ogni messaggio? Allora, andiamo avanti e ci riflettiamo. Secondo aspetto, cos'è comunicazione? Abbiamo detto che esiste in Italia un diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Cosa vuol dire comunicazione oggi? Uno stato o un messaggio di Instagram sono una storia di Instagram. È composta da più componenti rispetto a una lettera o un'email. C'è il testo, perché posso scrivere un testo, e ci sono degli algoritmi, dei programmi che possono analizzare questo testo. Attenzione, non c'è una persona che ci spia, c'è un programma che può analizzare tutti i messaggi inviati da Instagram o Telegram, eccetera, analizzando non cosa voglio dire, ma più o meno di cosa parlo. Cioè l'argomento di cui parlo. Questi algoritmi si chiamano topic modeling. Con che cioè, per esempio, se io sono in un gruppo di Facebook, so che Facebook è roba da boomer, però anche voi invecchierete, un gruppo di Facebook che parla di e mando una serie di messaggi, il fatto che in quel gruppo si parli di vaccini Covid è una cosa che un programma può automaticamente capire. Seconda cosa, con che orientamento il mio messaggio ne parla? Se parla a favore dei vaccini o contro i vaccini. Questa tecnologia si chiama sentiment analysis. Secondo aspetto, i contatti. Cioè, abbiamo detto, è persino di un'email e ovviamente anche di un messaggio WhatsApp, Instagram, il server si segna chi manda a chi, a quali gruppi appartengo, eccetera, i cosiddetti metadati. E può fare un'analisi di chi scrive a chi. Io in quali gruppi sono, in quali gruppi non sono, a chi scrivo più spesso, a mia moglie più spesso. E questa è un'analisi che si chiama analisi del network, del social network, cioè analisi dei miei rapporti. Quindi la comunicazione di oggi prevede testo, che può essere analizzato dai computer a larghi tratti, diciamo, contatti, che può essere analizzato molto bene da questi programmi, da questi algoritmi, cioè programmi, cioè a chi scrivo più spesso, quali sono i miei rapporti, quali sono i miei contatti, in quali gruppi sono. E c'è un terzo aspetto. Mentre un'email arriva, io la leggo e basta. Una storia su Instagram Io posso likearla, posso mettere un like, posso reagire in questo modo, posso rimandarla ad altri. Quindi qui attenzione, io interagisco col messaggio. Scrollo per esempio tanti messaggi in una timeline, scrollo, scrollo, solo alcuni li apro. Prima reazione, apro alcune cose. Seconda reazione, alcune cose che apro metto anche like e cuoricini su TikTok. Terza cosa, alcune le posso anche rimandare ad altri. Quindi in questa maniera la comunicazione è diversa da quella di un'email. Non c'è solo il testo, ma ci sono testo e contatti, e questo c'era ancora nell'email, ma ci sono testo, contatti e reazioni. Ai tempi della lettera, cosa voleva dire che qualcuno leggeva la mia corrispondenza? Voleva dire che la apriva. Un essere umano tirava fuori la lettera e con gli occhi leggeva il testo. Dovevi impiegare un essere umano per 4 minuti, il suo tempo esclusivo doveva essere dedicato a leggere la mia lettera. È chiaro che io non ho nulla da nascondere e non credo ci sia nessun agente segreto che viene pagato per leggersi la mia posta. Oggi leggere la corrispondenza, per esempio le email, i messaggi TikTok, vuol dire, beh, TikTok sono video, però per dire Instagram, eccetera, vuol dire una cosa diversa. I messaggi, la corrispondenza e la comunicazione può essere intercettata e letta da programmi che possono leggerla tutta a tappeto. Perché possono fare questi algoritmi o programmi possono fare analisi del testo, caro, e quindi si capisce che quello è un testo che parla di vaccini e che parla a favore di vaccini o contro. Analisi dei contatti, a chi scrivo, chi seguo, in che gruppi sono. Già da questo si capisce chi sono, no? Se seguo i gruppi Vax, i gruppi Novax. Se seguo Chiara, signore, adesso non mi ricordo, tutti riderete di me, Ferragni, o non la seguo. Analisi delle reazioni, scrollo, scrollo, cosa visualizzo e cosa no, a cosa metto like, cosa retweet. L'analisi del testo, come dicevo, viene fatta per argomenti. Si capisce, lo sto ribadendo adesso con una slide perché l'ho detto molto velocemente prima, mi rendo conto, può farlo un computer, non c'è bisogno di un umano, che fa una cosa del genere, cioè evidenzia le parole più importanti, le parole chiave, le riunisce in argomenti, per esempio dietary e intake, qui, cioè dieta, relativo alla dieta e apporto di proteine, eccetera, fanno parte dello stesso campo semantico, cioè sono parole che parlano della stessa cosa. E quindi qui di cosa si sta parlando? Di cancro, si sta parlando della dieta che uno ha. E con che orientamento? Secondo punto, che ho già detto prima, lo chiarisco di nuovo, un algoritmo, cioè un programma, quello di TikTok, quello di Google, sulla email che passano su Gmail, l'algoritmo di Facebook, che ora si chiama Meta, sui messaggi di Facebook, i messaggi di Instagram e anche WhatsApp, può analizzare le mie relazioni, può fare analisi dei contatti, a chi scrivo, chi segue, che gruppi sono. Da questo si capiscono le mie relazioni sociali e quindi le mie opinioni. Attenzione, dicono Meta, cioè Zuckerberg, dice che WhatsApp, i messaggi di WhatsApp sono criptati. Vuol dire che Facebook non può leggere i messaggi di WhatsApp. Ora, qui possiamo solo fidarci di loro perché il loro software non è aperto, noi non possiamo controllare questo, non sappiamo se loro abbiano o no le chiavi, ecco. Se non hanno le chiavi, cioè se non possono leggere il testo dei miei messaggi WhatsApp, però possono sicuramente leggere a chi scrivo più spesso, in che gruppi sono. E quindi dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Social Network Analysis. Immaginate che uno di questi cluster, di questi gruppi, sia il gruppo dei Novax, un altro sia il gruppo di quelli a favore del vaccino, quest'altro è il gruppo a favore di LGBT, quest'altro è il gruppo contro LGBT, togliamo questa omosessualità che rovinerà la società, e a seconda di quali gruppi mi vedono coinvolto, già, questo crea un mio profilo. Dicevo, il terzo punto è l'analisi delle reazioni, cosa visualizzo e i like, da cui viene fuori molto facilmente opinioni, le mie opinioni e la mia personalità. Qui è proprio automatizzato, io dico like, quindi mi associo a quel contenuto. In che modo i grandi della rete, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, fanno soldi con questo? Qual è il loro business model? Business model vuol dire io faccio un'attività, tiro fuori dei soldi. Come fanno a fare dei soldi con questo? Perché noi usufruiamo di questi servizi apparentemente in maniera gratuita, io non pago per usare Instagram, no? Eppure dall'altro lato io non pago per usare Instagram. Da un lato, dall'altro lato questi sistemi sono costosissimi perché sono velocissimi e funzionano su scala globale. Dall'altro lato ancora, queste società fanno un sacco di soldi. Anzi, sono tra le società più ricche al mondo, quelle fanno più fatturati al mondo. E c'è qualcosa che non torna, no? Se sono gratis per me, ma a loro costano tanto, ma i soldi da dove vengono? Ecco come fanno i soldi. Si chiama business model, modello di business. Allora, degli algoritmi, non delle persone, analizzano il testo, i miei contatti, le mie reazioni, che io produco continuamente. Io produco dati su queste cose, ogni volta che scrollo, faccio like, apro, produco un dato. Questi si chiamano big data, grandi dati. Ci sono degli algoritmi che li analizzano e creano il mio profilo psicologico. Gli umani creano il programma, l'algoritmo, ma poi tutto il lavoro da quel punto in poi lo fa l'algoritmo. Attenzione, i big data vuol dire grandi dati, sono grandi davvero. Quando io col cellulare mi sposto da questa strada all'altra strada e mi collego a un'altra cella, il cellulare registra dove io mi trovo e trasferisce questi dati ogni 6 ore a Google oppure a Apple se io ho un iPhone e li trasferisce a tutte quelle app che io uso e che mi geolocalizzano. Sono tanti dati. Se io ho un braccialetto che mi dice quanti passi faccio e se mi sto stressando, questo braccialetto registra i battiti del mio cuore e i miei respiri e li trasferisce ogni 6 ore, bla bla bla. Quindi sono tanti dati che io produco. Tutto questo contribuisce a creare profili psicologici. A questo punto Google, Facebook, eccetera, hanno i loro clienti che sono, come dicevo prima, delle aziende, l'azienda assicurativa che vuole sapere se è il caso di farmi o no un'assicurazione sulla vita o sulla salute, la banca che vuole sapere se è il caso di darmi o no un mutuo, se ho una storia di depressione e di alcolismo, per esempio, già è diverso, no? L'azienda vuole sapere o no se assumermi. Loro dicono giustamente, dicono la verità dicendo noi non vendiamo i dati, è chiaro, IKEA non vende il legno, non vende il legno con cui costruisce i mobili, vende il prodotto finito. Meta, Facebook, Apple, Microsoft non sono così stupidi da vendere i dati, cioè i miei messaggi. Se Google vendesse le mie email, il testo delle mie email, qualcun altro potrebbe farci sopra i profili psicologici e quindi guadagnare. Invece no, Google fa il profilo psicologico e poi vende le consulenze, cioè l'assicurazione, la banca va da Google e dice rispetto a questo prodotto che voglio vendere, dammi una lista di persone a cui posso facilmente venderlo, per esempio. Ecco. Quindi è vero che non vendono i dati, ma fanno consulenze sui miei profili. Ok, a questo punto chiariamo solo un concetto e mi sto avviando alla conclusione. C'è differenza tra il concetto di surveillance e il concetto di capture. Questo Philip E. Hager è il creatore di questi due concetti in un articolo famoso. Ho dimenticato di dire che queste slide le potete scaricare, poi le dirò, lo scrivo nella chat, le potete scaricare da un sito, un link che ora vi do e da cui potete seguirmi adesso o comunque leggere anche in seguito, ma ora non lo trovo, vabbè, non importa, lo troverò dopo, perché qui c'è un link, per esempio, all'articolo di Eger, se voi ci cliccate, anche da casa lo potete fare. Vedete, questo è l'articolo. Quindi ci sono vari link nella mia presentazione per cui potreste volere poi avere questa presentazione, queste slide. Allora, surveillance vuol dire sorveglianza, cioè un essere umano che ti sorveglia con una videocamera o attaccato al tuo telefono e ascolta. Questo è il modello un po' del passato. Il modello di controllo dei nostri dati, delle big tech, dei grandi della rete di oggi, si chiama invece, lo chiamiamo capture, cattura. Immaginate un fiume che passa con dei pesci dentro. E delle grandi reti che intercettano ogni pesce che passa, sistematicamente, senza che un umano peschi. E poi magari elaborano questo pesce, i pesci piccoli passano, i pesci grandi restano. Tutti i dati che noi creiamo con i nostri cellulari, con i nostri computer, i cosiddetti big data, sono tutti passati al setaccio degli algoritmi. Non c'è un messaggio che io mando su WhatsApp, un gruppo a cui aderisco, che non venga captato, catturato da Facebook, Meta, che valuta a chi scrive, in quali gruppi sono, eccetera. Tutti passano da lì, perché questo lavoro lo fanno gli algoritmi. Per cui è chiaro che uno dice, ma io non ho nulla da nascondere, non ci sarà certo un agente segreto che spia, passa il tempo a spiare i miei messaggi, questo è chiaro. Ma c'è un algoritmo che passa al setaccio tutto quello che io passo in digitale. E queste sono le mie, diciamo, che sono due o tre slide di conclusioni, che non sono conclusioni, ma interpello voi. Cambiano le cose, cambiano i diritti. La lettera cartacea, poteva al massimo essere sorvegliata da un sorvegliante, uno che la apriva, come si faceva sotto Stalin e sotto Mussolini, la apriva e la leggeva. Invece l'email e i social network sono nel quadro del capture, ci sono tutte filtrate da questi algoritmi. Cambiano i diritti, scrivo qui sotto, come cambia il diritto alla segretezza della corrispondenza e di altra forma di comunicazione? In questo contesto, in un contesto in cui, e qui arriviamo a Costituente Terra, la Costituzione italiana tutela me in Italia se la lettera gira in Italia. Ma dato che il mio messaggio su Instagram o la mia email viene poi passata e arriva su un server, su un computer americano, la Costituzione italiana in America non vale più, perché Google poi centralizza, Facebook centralizza tutto per fare questi profili fuori nei suoi computer negli Stati Uniti. Attenzione, perché quando la mia email, per farne una semplice, o la mia storia di Instagram, si trova negli Stati Uniti, è su un computer su suolo americano, gestita da una multinazionale che è americana. Quando il mio video TikTok arriva in Cina, è su un suolo cinese, su un computer che si trova su suolo cinese, gestito da una società che ha sede in Cina. Le leggi che vigono sono quelle americane e cinese. E io, per i cinesi, sono un cittadino straniero. Per gli americani sono uno straniero, quindi non godo di tutele reali sulla mia privacy e sui miei dati. Aleggia. Aleggia una voce. Qualcuno ha il microfono aperto. Ok, non più. Come cambia questo diritto su scala globale quando queste multinazionali, TikTok, Facebook, Google, Apple, sono globali e io invece mi trovo in Italia? Basta la Costituzione italiana? E il diritto stesso come cambia? Inoltre, nascono diritti nuovi. Per esempio, il diritto alla protezione dei dati personali, nei confronti di questo filtraggio, è un diritto diverso dalla riservatezza della comunicazione che voleva dire che il postino non può aprire la posta, non si può mettere lì a intercettare la telefonata. Infatti è nato in Europa il Regolamento Generale di Protezione dei Dati, detto GDPR. Ma i diritti nuovi sono tanti, ho fatto solo l'esempio della corrispondenza perché volevo essere breve, infatti non so se sono stato breve, ma ho quasi finito. Esistono diritti nuovi. Quando esiste la ricerca Google, esiste il fatto che io, per esempio, 20 anni fa ho commesso un reato, se tu cerchi, non è vero, ma se cerchi il mio nome, mettiamo su internet, trovi solo sempre le notizie di quel reato. Io ho già pagato la mia pena, vorrei essere dimenticato, obliato dai motori di ricerca. Si chiama diritto all'oblio. È un diritto che non esisteva prima, un diritto nuovo. Diritto all'anonimato nella navigazione. Diritti sanitari. Se io ho un braccialetto che conta i battiti del mio cuore, non è un ospedale che gestisce i miei dati sanitari e quindi li tutela, ma se questo braccialetto è di Apple, i dati finiscono in America. Eppure sono dati sul mio battito cardiaco, battiti sulla salute. Okay? È un diritto nuovo, è diverso dal diritto alla riservatezza della mia cartella clinica. Qui non c'è una cartella clinica, è il mio braccialetto che mi dice fai una pausa, riposati, oppure fai una passeggiata. Però questi dati li condivide con una multinazionale americana o cinese. Parità di connessione a tutti i siti, cioè Amazon può pagare Wind per dire quando Paolo Monella fa acquisti su Amazon non contargli i giga, quando invece fa tutto il resto conta i giga, allora io sono stimolato ad andare su Amazon. Invece la neutralità di connessione a tutti i siti è un altro diritto del tutto nuovo. Ultima slide, oh, penultima, penultima. Sono questioni su scala globale, la Costituzione italiana non può bastare. Chi se ne occupa? Prima dicevamo chi se ne preoccupa, non se ne preoccupa nessuno, ma chi se ne occupa? Cioè chi concepisce questi diritti? Non l'ho scritto nella slide per carità di patria, ma non se ne occupa, cari ragazzi, quasi nessuno, tranne grandi personalità come Rodotà, Stefano Rodotà o altri. La mia generazione non sta facendo un buon lavoro, perché la gente pensa che sia roba da ingegneri, mentre come vedete di ingegneria non abbiamo parlato. Certo, bisogna sapere come funziona WhatsApp, bisogna sapere come funziona l'email, ma fatto questo, il lavoro inizia. Non è finito il lavoro inizia. Riflettiamoci su quali sono i nuovi diritti. Non è roba ingegneri, ma ragazzi, è roba vostra. E quindi vi lascio questa riflessione con quest'ultima slide che volevo togliere, non ho tolto, e dico solo questo. Durante la DAD, questa era una screenshot del Ministero dell'Istruzione che proponeva soluzioni per la DAD. E le soluzioni che il Ministero italiano proponeva erano queste: Google Suite for Education, Microsoft Office e WeSchool, che si appoggia pure a Microsoft Office per i dati. Cioè il Ministero ci diceva di mettere i voti, le videochiamate, i temi di bambini di 6-7 anni anche, che potevano raccontare dei loro abusi subiti in famiglia, i voti che possono riguardare, diciamo, profilarci psicologicamente. Bene, bambini di tutte le età e ragazzi di tutte le età, il Ministero ci diceva fate passare i dati relativi alla scuola, i temi che scrivono, i voti che hanno, eccetera. Fateli passare attraverso queste multinazionali americane, che noi sappiamo che poi trasferiscono i dati negli Stati Uniti. Con quali tutele? E chi ha sollevato questo tema? In Francia, negli stessi mesi, addirittura nella primavera del 20, la Francia ha creato apps.education.fr, che era un sito in cui questi servizi, videochiamate per la DAD, e per esempio scambiarsi materiali, lo scambio di materiali didattici erano gestiti sui server francesi in cui i dati personali erano protetti. Il Ministero italiano invece li mandava direttamente a Google. Ecco un diritto nuovo, ecco una questione nuova. Voi forse vi aspettate che io dia risposta a queste domande? No, risposta non ne ho. Dico solo è roba vostra e sono curioso di sentire ciò che tutti voi avrete da dire. Grazie della pazienza e dell'attenzione.